Beh, allora, intanto che aspettiamo, però io posso. Allora, innanzitutto, vabbè, abbiamo messo ancora, scusami Maria, abbiamo messo ancora qui il programma, perché questo nelle nostre intenzioni voleva essere appunto un ciclo di incontri. Abbiamo ancora quello della prossima settimana, dove vi parlerò di questa figura dell'Ottocento veneziano, seconda metà dell'Ottocento, il Baron Swift. Ovviamente non veneziano, ma che ha vissuto a Venezia e che ha legato il suo nome ad una delle due pubblicazioni, cioè a due riviste, una uscì a Livorno, una qui a Venezia, appunto con il nome Lateo. Non ebbero vita lunga, nel senso che uscirono massimo due numeri. Il barone però tentò anche la pubblicazione di un'altra testata, ma era quello della prossima settimana sarà uno spaccato. Chi ha fatto la passeggiata, scusate faccio un inciso, ma chi ha fatto la passeggiata l'anno scorso per il 20 settembre con me, con Disney, che abbiamo visto i monumenti edificati proprio a Paolo Sarpi, scusatemi, a Vittorio Emanuele, ma poi a Garibaldi, ed era appunto lì già il professor Snenghi ci aveva dato degli spunti, delle riflessioni sulla Venezia fino all'Ottocento. Allora io parlerò un pochino, riprenderò un po' il clima anticlericale che c'era un po' in tutta Italia nel periodo di Crispi, e vi parlerò di questa figura e di questo giornale, cioè essendo adesso poi tutto sommato il giornale dell'UAR è Lateo proprio in onore, no, di questo antecedente. L'ultima, ecco qui che vi voglio, che vi vorrei in tanti, l'ultimo incontro, quello al quale io tengo di più, è proprio invece volevo che fosse, non è una conferenza, nel senso che non è che c'è un relatore specifico, io ho invitato tutti i relatori precedenti a ripresentarsi alla fine. Ci sarò io sempre, ma vorrei fare proprio con voi una riflessione dopo aver sentito chi sono stati i liberi pensatori dal 500 in avanti, quale può essere l'identità oggi del libero pensatore? Cioè, è chiaro che voglio dire, ci sentiremo anche stasera, nel 500, 600, 700 ci si batte contro la censura dei libri, ci sono i libri proibiti, ci sono i librai, soprattutto a Venezia, che sotto banco ti vendevano il libro proibito, no? Adesso non siamo in questo contesto, voglio dire, né normativo, né... semmai abbiamo il problema di far leggere i libri, forse, che, ecco, no? Però, voglio dire, io credo che però la definizione libero pensatore possa avere oggi ancora un forte significato. Sicuramente, però, e vorrei appunto fra simpatizzanti, sociologi, anche semplici curiosi che vengono a questi incontri, che ragionassimo l'ultimo incontro appunto assieme chi è oggi il libero pensatore, no? Io ho alcune mie riflessioni che mi sto annotando, no? Cioè per cui vi do solo una pista di ricerca che potrebbe essere ma libero da che cosa? O libero di fare cosa, no? Ecco, adesso invece oggi siamo proprio tutto sommato nel secolo oggi, l'incontro di oggi che è dedicato appunto al libertinismo in Europa e poi ci porteremo a Venezia. Maria Giacometti, docente di filosofia e storia al liceo di Sondona, vero? Al liceo di Sondona, ma qualcuno di voi sicuramente già la conosce perché lei è molto attiva anche a Venezia con l'associazione Nemus, ma anche con quello che organizza a Ca' Foscari come incontri di filosofia e al Candiani, no? Anche. Allora, lei ci parlerà soprattutto appunto del libertinismo, 600 essenzialmente, poi qui a Venezia, vi citerà dei personaggi che sono poco noti, invece sono interessantissimi, e io invece vi parlerò di alcuni aspetti appunto della miscredenza a Venezia nel 700. Per cui entriamo proprio nel vivo, perché alcuni termini che incontrerete oggi, spiriti forti, nascono proprio in quei secoli. Ho detto tutto, Vittorio? Mi sono dimenticata. Dobbiamo fare uno spot? No.
Qualcuno vuole fare un nuovo descrizione? Siamo già pronti per l'iscrizione per il prossimo anno.
Ma peggio delle decime della Chiesa queste. Va bene.
Anche le decime di posizione gradualmente.
completamente.
Ci sono dei libri non tutti.
Ah, ecco, questo è vero, no? Sono dei libri perché sono di che cosa? Di un nostro.
Del nostro condirettore del Lateo,
ecco, sono uno dei libri su aspetti. Io faccio i complimenti, credo l'abbia fatto il mio amico Dario De Toffoli, questa è bellissima questa cosa, è un volantino enigmato, cioè avete alcuni giochi qua di... è molto bello, è molto bello.
Dopo portate a casa un pacco così, dopo
Vabbè, d'accordo, se mi volete bene. Maria, possiamo partire?
Sì.
Voglia, partiamo subito.
Va bene.
Dimmi quando... Lasciamo ancora un po' aperto.
Va bene. Allora, io cioè, divido questa mia, chiamiamola relazione, in due parti. La prima parte parlo del libertinismo in generale come fenomeno culturale europeo, e poi in particolare l'Accademia degli Incogniti e i suoi protagonisti.
E... sentite, scusate, interrompo, sentite? Volete il microfono?
Forse è meglio il microfono.
Mi sembrava, proviamo.
Se non ti
dispiace. Ma mi sembrava di avere una voce
si sente
dice.
Bene,
si sente no, non tutti hanno lo stesso.
Allora, intanto il termine libertino, nella sua accezione così negativa, è stato introdotto per la prima volta da Calvino, che considerava libertini coloro, le sette all'interno del calvinismo in particolare, cioè ce l'aveva con gli anabattisti, coloro che pretendevano libertà di pensiero, libertà di coscienza, cosa che lui assolutamente negava, essendo la chiesa calvinista anche dogmatica. E poi il termine libertino è stato pensato in due accezioni, cioè la categoria dei libertini si divide in una doppia categoria, quella dei libertini eruditi, di cui parlo io, e dei libertini del costume, che sono i libertini che fanno riferimento al Don Giovanni nel 600, al Casanova, cioè quelli che praticano una vita considerata dissoluta comunque all'insegna dell'immoralismo.
Facciamo una prova.
Pronto?
Benissimo, va bene così?
Va bene. Allora, il fenomeno libertino è un fenomeno culturale europeo, ma che nasce soprattutto in Francia, ha sede più che in Francia poi a Parigi, perché i libertini sono soprattutto parigini, anche se la diffusione sia in Inghilterra, sia in Germania, poi molto in Italia, è parecchio così diffusa, scusate, diffusione diffusa, però è soprattutto francese. I libertini francesi chi sono? Appartengono, intanto sono, bazzicano gli ambienti di corte, oppure appartengono all'intellettualità, comunque a un ceto ristretto, elitario, aristocratico. Ed è pensabile, si può pensare il libertinismo come una risposta a quella che è stata considerata la crisi della coscienza europea. Crisi della coscienza europea nata da diversi fattori. Uno, appunto, la rivoluzione copernicana, la scoperta che la Terra non è al centro dell'universo, ma lo è il Sole, che l'infinità dei mondi, scoperte, cioè introdotte per la prima volta da Giordano Bruno, no? Che è stato il primo che da Copernico ha inferito il fatto che necessariamente, no, il mondo doveva essere infinito e costituito da un insieme di mondi infiniti. L'infinità di mondi, poi importante è la scoperta dell'America e le relazioni di viaggio. Le relazioni di coloro che viaggiavano appunto in questi nuovi mondi parlavano di nuove popolazioni, di una morale, di una cultura e di società organizzate in maniera diversa. Quindi l'Europa stessa non era più, dunque il mondo non era al centro dell'universo, l'Europa non è il centro del mondo e poi l'uomo non è il centro l'uomo come padrone dell'universo, padrone e signore dell'universo e padrone di tutti gli altri corpi viventi, il padrone della Terra. Ecco, questi fenomeni, gli altri mondi, l'infinità dell'universo, la riforma protestante con il suo individualismo che ha posto la riflessione al centro dell'uomo e non dipendente da un'autorità esteriore. Ecco, tutto questo produce quella che è stata considerata la crisi della coscienza europea. I libertini ne deducono già il Rinascimento, no? Aveva posto, è stato un fenomeno molto laico che ha posto l'uomo al centro dell'attenzione. I libertini possiamo definirli delle eredi del Rinascimento, anzi sono stati definiti epigoni del Rinascimento, perché da questa nuova situazione culturale, scientifica, complessiva in cui l'uomo si viene a trovare, arrivano a concludere che non esiste una verità assoluta, ma tutto è relativo, e quindi i libertini praticano uno scetticismo, cioè la missione che non si può, per l'appunto, in linea di principio avere, possedere una verità, tantomeno una verità che proviene dall'alto. Uno. Due, praticano quindi una forma di relativismo morale, nel senso che la morale non è solo, dipende, non è varia semplicemente storicamente, ma da società a società. Quindi non esiste neanche una morale che faccia perno su un bene assoluto, su un'idea assoluta di bene. Ecco, la morale, per di più, non derivando più da un'autorità esterna all'uomo, ma procedendo dall'interno dell'uomo, trova appunto nell'uomo la propria sede. E quindi anche anticipano quello che sarà il soggettivismo nella filosofia. Però ho detto che i libertini guardano soprattutto, la critica che è stata fatta ai libertini, di guardare soprattutto al Rinascimento. Questo perché? Perché sono diffidenti della nuova scienza, perché l'epoca appunto è la prima metà del Seicento. Il Seicento, anche il Settecento, ma il Seicento, la prima metà del Seicento è l'epoca proprio degli spiriti forti. Spirito forte, fra l'altro, significa possedere coscienza perspicace, cioè una coscienza di colui che vede veramente, cioè veramente, non veramente, che vede come stanno le cose e smascherano le ideologie del mondo, smascherano le ideologie della società e cercano dietro l'immaginario del mondo, dietro le teorie che cercano di spiegare il mondo, qualcosa di diverso, qualcos'altro. Ecco. Dicevo, sono diffidenti nei confronti della scienza moderna, soprattutto cartesiana, della filosofia cartesiana, perché temono che possa essere strumentalizzata dalla religione, cosa che però verrà effettivamente fatta. E preferiscono quindi teorizzare quello che è il naturalismo rinascimentale, e cioè la teoria di un universo posto su un unico piano orizzontale e non su due piani, quello sotto e quello sopra, cioè il mondo della Terra e il mondo celeste, il mondo di Dio e il mondo della Terra. L'universo è posto su un unico piano, è costituito di una stessa appunto materia, e di questa materia sono costituiti tutti i corpi. Quindi da questo punto di vista non c'è nessuna differenza fra i corpi, non c'è nessuna differenza fra un verme e l'uomo, perché tutti sono fatti della stessa materia. L'unica differenza è di complessità. Un tema molto caro ai libertini è proprio questo, dell'uguaglianza dei viventi. E tutti i loro, nei loro trattati, per esempio in Francia il Cyrano de Bergerac, parlerà di un altro mondo in cui gli animali sono i signori di quel mondo e l'uomo viene visto come un subanimale da imprigionare come noi in questa terra imprigioniamo gli animali. Ecco, dicevo, i libertini, mettendo tutti sullo stesso piano, contrastano ferocemente la teoria cartesiana della differenza fra uomo e animale e quindi della signoria dell'uomo sugli altri animali. Devo dire che a me piacciono i libertini per questa ragione, essendo una animalista, diciamo, sfegatata. E Cartesio cosa aveva detto? Aveva detto che i bruti sono senza anima, sono puri automi, sono delle macchine, che solamente gli uomini hanno l'anima e quindi sono dotati di spirito e quindi destinati anche alla trascendenza. Bene, il tema dell'anima degli animali, un tema tipicamente libertino, li contraddistingue, tanto che chi scrive o tratta dell'anima di bruti è già subito tacciato di libertinismo. Dove si trovano? Diciamo, si trovano in Francia e sono gruppi, costituiscono dei gruppi amicali. La famosa Tetrade in Francia, a cui partecipa Pierre Gassendi, che è un atomista, scrive una vita di Epicuro e riporta in auge appunto la teoria atomistica, che è proprio una teoria materialistica, e soprattutto riporta in auge Lucrezio, il Rerum Natura, che è uno dei libri maledetti, di uno dei libri che sono stati censurati in tutta la storia del pensiero, per via poi anche che lo stesso Platone aveva detto che era un libro che doveva essere, cioè quello di Democrito, non di Lucrezio ovviamente, di Democrito, che doveva essere bruciato. Ecco, Lucrezio riprende la teoria di Epicuro che riprende Democrito e quindi Lucrezio viene molto 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 letto. Poi, sì, Pierre Gassendi, poi abbiamo Gabriel Noré, di cui parlo subito, poi La Motte Lavier che scriverà sulla inutilità di fare storia, perché la storia è considerata esclusivamente o conformistica o apologetica e quindi è difficile attraverso i trattati di storia o le cronistorie dire veramente la verità. Il tema è: ma si può dire la verità? No, la verità non lo si può dire, perché il potere, cioè devi o conformarti al potere oppure devi rischiare la testa. Perché i libertini hanno i loro martiri, ed è il primo Giordano Bruno, poi abbiamo Cesare Vanini che è stato decapitato a Tolosa e poi avremo Ferrante Pallavicino che verrà anche lui decapitato ad Avignone. E nel 1659 esce un libro importantissimo che è Il Teofrasto Redivivo, di Anonimo. Teofrasto è stato il primo seguace, l'allievo di Aristotele, che ha preso in mano la scuola, il liceo, la scuola di Aristotele, e che aveva scritto un trattato sugli dèi, negando l'esistenza degli dèi, trattato che si è perso e che nel Teofrasto Redivivo viene in qualche maniera recuperato, nel senso che il Teofrasto Redivivo riscrive tutta la storia della filosofia in chiave ateistica, cercando di dimostrare che tutti i filosofi, anche lo stesso Platone, erano atei. E manipolano i testi, sono eruditi perché citano, fanno manbassa dei classici, citano anche manipolando in modo da dimostrare le loro tesi e appellandosi anche all'autorità. In questo senso sono eruditi. Ecco, dicevo che in Francia si trovano questi circoli amicali, parlano, discutono e così via. Gabriel Naudet è stato bibliotecario, faceva parte della Tetrade, è stato bibliotecario del Vaticano, chiamato dalla famiglia Barberini, e scriverà dell'Italia come di un paese di atei e di libertini. Cioè, in Italia sono tutti atei e libertini, e però c'è un numero infinito di testi sull'immortalità dell'anima. E proprio per queste cronache di Roma che fa Gabriel Naudet, l'Italia diventerà un luogo di pellegrinaggio dei libertini francesi. In Italia, l'Italia veramente c'è una tradizione non libertina ma anticristiana che risale al Medioevo, in particolare al basso Medioevo, legato ad un libro in particolare che in realtà è un libro fantasma, nel senso che uscirà edito nel 1730, anonimo, ed è il Trattato di Tre Impostori. I tre impostori sono Mosè, Cristo e Maometto. Cosa si vuole dire semplicemente? Si dice che la religione è un'impostura, cioè di fronte all'origine divina del potere della politica, i libertini ribaltano, rovesciano la questione dicendo che la religione ha un'origine politica. La religione è un'impostura, una lex, voluta da degli impostori, appunto dal potere, dai politici o direttamente dai sacerdoti come Mosè, come Maometto, per imbrigliare il popolo, per tenerlo nell'oscurità, per tenerlo buono. La religione appunto ha il senso di legare, no? Di legare il popolo in maniera tale che non si ribelli al potere. E questo legame è attuato attraverso le favole, tutte sono favole. La morale, dal punto di vista dei libertini, non ha bisogno di un'autorità, perché proprio in base al loro naturalismo, la morale è qualcosa, e sono regole di prudenza che vengono praticate nel regno animale, e l'uomo non è diverso dagli altri animali, e quindi uccidere gratuitamente non ha senso, perché l'uccisione gratuita porta alla vendetta, e quindi non conviene. Cioè, in natura, dall'osservazione del comportamento degli animali, si nota che esistono appunto delle regole naturali, sono anche un diritto naturale, che dice già come ci si deve comportare, e quindi l'autorità, non un'autorità esterna che imponga una morale esteriore, non ha senso. Ecco, nella tradizione anticristiana italiana, di tipo medievale, parte questo tema della legge, della religione come impostura, c'è l'idea anche, c'è l'averroismo, viene nell'università in particolare. Non sono io?
No.
Nell'università, in particolare sono all'Università di Padova, si studia Aristotele alla luce di Averroe. E quindi l'aristotelismo eterodosso diventa la base per negare l'immortalità dell'anima, per negare la creazione del mondo. Già l'idea che non ci fosse un centro nell'universo, un universo complesso costituito da universi infiniti, a partire da Bruno non ci sono, dall'idea dice che non ci sono centri. Ma anche la lettura dell'Aristotele eterodosso porta alla conclusione che l'universo è da sempre, cioè è eterno, non ha un suo inizio. Non solo l'universo è eterno, e quindi c'è la negazione, no, della Genesi, eccetera, non solo l'universo è eterno, ma è rigorosamente determinato secondo una causalità appunto deterministica e fissa, che toglie il libero arbitrio. Il libero arbitrio, cioè la possibilità per l'uomo di scegliere, sapendolo, il bene o il male. Questo determinismo era nel 400, fra la fine del 400 e gli inizi del 500 in Italia, un tema molto in uso, insomma, presso i dotti. In particolare ricordiamo Girolamo Cardano, che era un medico, grande medico, che è stato anche un grande astrologo, e che poi anche Giordano Bruno faceva, era un mago, e faceva Cardano oroscopi, e ha fatto l'oroscopo delle religioni e l'oroscopo di Gesù Cristo. Allora è stato per questo anche inquisito, ha dovuto fuggire, e perché qual era il rischio degli oroscopi, non solo il determinismo, che sono gli astri che determinano gli eventi, determinano i comportamenti, e quindi l'uomo si trova a essere in un certo senso agito, e quindi non c'è spazio per la scelta, quindi per il peccato, per la redenzione e per tutte queste tematiche di tipo religioso, e quindi per il premio, per le punizioni, il paradiso, l'inferno. Ma dicendo che ogni religione ha il suo oroscopo, significa che ogni religione, come tutte le istituzioni, nascono, crescono e muoiono, e che tutte le religioni sono poste sullo stesso piano. Non c'è nessuna religione superiore all'altra, e questo significa scalzare la religione cristiana e cattolica in particolare dal primato, dalla considerazione di vera, unica, vera religione. Fare poi l'oroscopo di Gesù Cristo significa che Gesù Cristo, insomma, è un uomo come tutti gli altri, che come tutti gli altri appunto nasce, muore, condivide, è un uomo, è ceomo, insomma, ma non ha nessuna forma di divinità, cioè non è figlio di Dio, nel senso che non ha in sé, no, lo spirito divino, perché è determinato dal ciclo naturale, che può essere da un ciclo naturale come tutti quanti. Bene, sono già troppo. Allora, adesso passo a Venezia. Allora, Venezia è sede di Libertini. È sede di Libertini nella prima metà, in particolare del 600, e che si trovano nell'Accademia degli Incogniti. L'Accademia degli Incogniti si trovava a Calo Redan, in piazza San Giovanni e Moro.
Campo
San Giovanni, campo, non piazza, no. Campo San Giovanni...
Bandiera e Moro,
San Giovanni
in Brago.
E Polo. San Giovanni...
Ah.
Dove c'è l'ospedale?
San Giovanni Paolo.
Sì, facevo una condensazione, perché sì. C'è San Zanipolo.
Sì.
Zanipolo. Certo. Perché anch'io dicevo Zanipolo, invece sarebbe Zanipolo. Certo. E allora San Giovanni e
Paolo.
San Giovanni e Paolo. Ecco. Fiorisce fra il 1630 e il 1660, all'epoca appunto. Dopo la morte, nel 1660, muore Francesco Loredano, e quindi chiude l'Accademia, però il libertinismo veneziano è proprio verso questo periodo, quando Venezia si trova a lottare, a combattere contro Roma, fa una politica antiromana, antispagnola, a causa per la produzione libraria. Perché Venezia era molto attenta ai schei, al denaro, no? E quindi alle ragioni economiche dei librai, e non voleva e non accettava l'imprimatur. L'imprimatur, cioè, sarebbe questo sigillo di pubblicazione di testi che la censura romana voleva imporre ai librai. E Venezia rifiuta questo imprimatur, lo accetterà solo nel 1640, quando deve lottare per Candia, e quindi voglia o non voglia deve fare delle trattative con Roma per avere Candia, no? E ciò nonostante poi l'imprimatur, i librai di Venezia, siccome la produzione di libri dipendeva dal potere ovunque, nel senso che la licenza di stampare libri dipendeva dal potere, i librai si adattano, si autocensurano oppure praticano una doppiezza. Tra l'altro una doppiezza che è tipica dei libertini, nel senso che i libertini sono nascosti, i libertini pubblicano in maniera anonima, con oppure datazioni post, testi con datazione post datata ad Amsterdam, oppure fanno circolare manoscritti. Ecco, Venezia, i librai sono particolarmente liberali, sono liberali perché vogliono, fra l'altro, guadagnare e vogliono quindi stampare libri. E i libri libertini hanno una grande circolazione. E allora praticano una sorta di doppiezza, per esempio si dichiarano cattolici qui e protestanti da un'altra parte. Oppure, per esempio, c'è questo stampatore di Anversa, il Platen, che è il più grande stampatore d'Europa, che ha l'autorizzazione da Filippo II per produrre, per stampare libri apologetici, però intrattiene rapporti con i protestanti, con gli olandesi. Ecco, c'è questa situazione. L'Accademia degli Incogniti, dicevo, è stata fondata da questo patrizio che ebbe anche incarichi pubblici, fece parte del Consiglio dei Dieci, ha avuto diversi incarichi come tesoriere, come sono dei nomi che non so neanche cosa significhino, ha avuto degli incarichi pubblici notevoli e stampava. L'Accademia degli Incogniti poi si pone anche il problema, il compito di far parte di quella battaglia dei moderni contro gli antichi, di stampare libri che vedano, che propongono una lettura per l'appunto laica anche degli scritti religiosi e non dei classici, e una lettura che non sia invece finalizzata all'apologia del cristianesimo, che non sia una lettura dei classici, che non sia finalizzata alle teorie cristiane di là da venire. Chi sono questi incogniti? Gli incogniti sono degli aristocratici come Loredano, Pietro Michiel, che è un poeta, ha scritto appunto poesie e poi un saggetto sulla senescenza. Erano molto pessimisti sulla natura dell'uomo, perché l'uomo, condividendo lo stesso destino di tutti i corpi naturali, ha un destino di infelicità tutto sommato, un destino appunto legato alla lotta per la sopravvivenza, un destino nel quale la sopraffazione delle passioni, che sono naturali, non sono vizi, non sono errori, no, ma sono per l'appunto naturali, la sopraffazione lo rende infelice. E vede anche il Michiel nella senescenza, in questo l'invecchiamento anche pone in luce il carattere brutto, esteticamente brutto dell'uomo. Poi abbiamo il Ferrante Pallavicino, Santa Croce, che sono aristocratici, e poi ci sono degli incogniti che fanno parte del clero. Il più importante è il Rocco, che si chiamava Antonio, che era un lettore al convento di San Giorgio Maggiore, ateo dichiarato. Poi c'era l'Ambrosio, che era un agostiniano. Poi c'era Girolamo Brusoni, che era un certosino e che scriverà la storia degli incogniti, e scrivono opere soprattutto letterarie, scrivono poesie, romanzi, hanno una forte ammirazione per il Boccaccio, ovviamente per l'Arettino, per le pasquinate di Arettino, per il Traiano Boccalini, e sono tutti accomunati dalla frequentazione dell'Università di Padova. A Padova, peraltro, è andato anche Gabriele Nodè, è andato Cesare Vannini e poi ci andrà il Pallavicino. E a Padova frequentano le lezioni di Cesare Cremonini. Cesare Cremonini, che era stato poi allievo del Pomponazzi, il quale era in odore di ateismo, anche se è stato, ha avuto a che fare con la censura, ma non è stato condannato, e ha scritto dei bellissimi libri, uno sull'anima, concludendo sulla, fra le righe, sulla mortalità dell'anima, ha scritto un trattato sul fatto, concludendo sull'eternità del mondo e sul determinismo rigoroso. E Cremonini è stato molto prudente, ciò nonostante si è stato più volte portato di fronte all'Inquisizione, ma mai condannato perché aveva delle forti intrature, è stato molto protetto dal patriziato veneziano, è stata una gloria universitaria. L'Università di Padova, considerata appunto come sede di atei e di libertini, i gesuiti hanno combattuto contro questa università in tutti i modi, volevano farla chiudere, poi volevano farci un'università gesuitica a lato per contrastarla, insomma hanno cercato di farla fuori, ma non ci sono riusciti, proprio perché l'Università di Padova era stata protetta dalla Repubblica. Ecco, un altro, parlando appunto dei temi dei libertini, un altro autore molto amato dai libertini ovviamente è Machiavelli, e questo proprio per il tema dell'uso strumentale del potere, che il potere fa della religione. Bene, gli incogniti, e quindi seguendo il Cremonini, arrivano in questo caso a un immoralismo anche praticato. Nel senso che gli incogniti sono veramente letterariamente degli scapigliati e praticamente dei libertini del costume, cioè sono licenziosi, si praticano tutto il praticabile, sono scavezzacollo, sono il capofila di questi libertini anche del costume, senz'altro il Ferrante Pallavicino. L'Antonio Rocco, vi dicevo, è la testa pensante, la testa filosofica, aristotelica, considerata un'autorità, è uno di quelli che rifiuta appunto anche Galilei, che lavorava a Padova, non solo perché l'Antonio Rocco è un reazionario dal punto di vista della scienza, no? Non vede la novità della scienza moderna, ma perché solamente le conseguenze che lui derivava dall'aristotelismo eterodosso gli permettevano di scrivere dei trattati contro la religione e contro la Chiesa e di diffondere un'idea della morale come pratica naturale di tutto ciò che la natura dell'uomo spinge a fare, e cioè come pratica dell'istinto. E difatti scrive un romanzo che è, che forse ce la faccio a fare, questo romanzo che è l'Alcibiade. L'Alcibiade ovviamente fa pensare a Socrate, l'Alcibiade che era stato allievo di Socrate, innamorato di Socrate e quindi alla pratica dell'omosessualità tra maestro e allievo, tipica della classicità greca. Ecco, nell'Alcibiade del Rocco c'è questa dimostrazione da parte del maestro che all'allievo che l'omosessualità è una pratica naturale, perché l'istinto, cioè se l'istinto ti dice, l'istinto non va condannato, non ha nulla in sé di deplorevole e quindi va praticato. La licenziosità di questo romanzo sta nel fatto che mentre nella antica Grecia la omosessualità era una cornice entro la quale poi si praticava un insegnamento che doveva portare appunto l'allievo ad apprendere la filosofia, un sapere più elevato, qui l'omosessualità è proprio fine a se stessa. E questo dice il Loredano scrive delle cose d'amore, scrive i dubbi bizzarri, E devo dire che sono scritti che io ho letto e sono anche parecchio boriosi e non eleganti, ecco, non eleganti, sono arzigogolati e mancano di uno stile veramente elegante. E scrive un romanzo, La Dianea. I protagonisti, che sono protagonisti immaginari di questo romanzo, in realtà si rifanno a dei personaggi reali. Uno è Gustavo Adolfo, che era di Svezia, sì. No? Gustavo Adolfo, e l'altro è Wallenstein, che era cattolico nella guerra di 30 anni. La guerra di 30 anni, però Gustavo Adolfo viene celebrato ed è la prima volta, nessuno aveva mai osato farlo, celebrare un protestante, un principe protestante nella cattolicissima Italia, in epoca tridentina. Ecco, l'elogio di un principe protestante suonava scandaloso e Adolfo viene celebrato perché è indifferente alla religione, nel senso che Gustavo Adolfo è principe che non ha la pretesa di usare una religione o l'altra a giustificazione del proprio potere o a legittimazione del proprio potere. Mentre il Wallenstein viene celebrato per la sua incredulità, nel senso che fuori cattolico e dentro era assolutamente un incredulo. Il motto dei libertini era dentro come ti pare, fuori come è costume. In questo senso erano nascosti, la loro comportamento esteriore era molto prudente e quindi era difficile scovare i libertini. A Venezia era il nunzio apostolico Vincenzo Vitelli, sì, che cercava di scovare a tutte, sì, le parti atti e libertini, era la bestia nera dei libertini. Proprio perché era difficile scovarli, perché spesso e volentieri gli scritti dei libertini erano esteriormente apologetici e elogiativi, però sotto traccia, dicendo, erano assolutamente ateistici, anticlericali, allegorici e così via. Un altro importante incognito è stato Francesco Pona, che era un veterinario di Verona e che ha scritto un romanzo di una certa levatura, che è La Lucerna, un romanzo importante perché parla della reincarnazione dell'anima. Quindi l'anima fa parte del corpo e l'immortalità, tra virgolette, dell'anima consiste semplicemente che di reincarnarsi di corpo in corpo, riprendendo anche un tema bruniano. Ma tutte le vicende dell'anima sono tutte vicende immanenti in questo mondo, sono tutte vicende molto corporali. Non solo, ma fa un'ipotesi evoluzionistica, ante litteram, dell'origine dell'uomo dal fango. Un'origine comune di tutti i corpi, il verme, la scimmia e l'uomo. Perché, originando tutti dal fango, quindi dalla materia, tutti quanti sono costituiti di una stessa, per l'appunto, materia. Noi diremo adesso, tutti condividiamo lo stesso DNA, gli stessi mattoni materiali, siamo tutti fatti della stessa cosa. Interessante questo da un lato, appunto l'eliminazione delle credenze di creazione dell'uomo, eccetera. Questa ipotesi evoluzionistica ante litteram e il fatto che appunto non c'è differenza fra gli animali. Noi condividiamo la stessa struttura degli altri animali, solo siamo un pochino più complessi. Un animaletto molto amato nel senso che veniva preso come metro di confronto con l'uomo era il Pidocchio, questo dei francesi, che erano esperti di Pidocchi perché erano pieni di Pidocchi. E difatti dicevano: che differenza c'è fra il mio corpo e il mio Pidocchio? Nel senso che il mio Pidocchio si trova in un universo fatto di avvallamenti, fatto di laghi, fatto di montagne e così via. Questo è il suo universo, che è infinito per il Pidocchio. Io, uomo, posso benissimo essere un Pidocchio, no? In un universo per me infinito, costituito alla stessa identica maniera. Tutti condividiamo lo stesso destino, ed un altro criterio, insomma, per stabilire l'uguaglianza fra tutti gli animali è la morte. Il destino è la nostra morte, e dopo la morte non c'è niente. C'è un incognito, Tommaso Tommasi, mi pare, non sono sicurissima, che scrive proprio sul niente, così traccia un quadro molto pessimistico della vita, dell'universo e dei viventi nell'universo. Niente, niente di niente. Ferrante Pallavicino. Posso?
Assolutamente.
Posso?
Essendo sempre presente, poi mi gestisco quello che non riesco a raccontare oggi, lo riprendo in Suspens, cioè a mo' di soppopera ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Non c'è problema.
Allora, Ferrante Pallavicino viene da una famiglia di Parma e Piacenza, tra l'altro patrizi veneziani, perché i Pallavicini avevano aiutato Venezia, avevano fatto parte dell'esercito, i Pallavicini avevano aiutato Venezia, no?
Questo è una famiglia storica,
comunque erano considerati patrizi anche veneziani,
certo, ma loro non
erano di Parma e Piacenza.
Certo.
Ecco, è stato costretto a diventare un canonico, però vive a Milano presso i canonici lateranensi, e vive questa esperienza veramente come un inferno, direi l'inferno claustrale, nel senso che è proprio come una prigione che imprigiona poi questo suo carattere, che era un carattere veemente, era un personaggio di grande potenza vitale, e quindi se ne va, scappa, va a Padova, tanto per cambiare, a studiare. Poi va a Venezia, perché è sede dei Libertini, e viene accolto dall'Accademia degli Incogniti, e sarà sempre protetto da Loredano. E scrive, scrive romanzi, scrive tanto, ha una facilità di scrittura, di retorica avvincente, e scrive il primo romanzo, La pudicizia schernita, che viene subito censurata. E quindi ricercato da questo famoso Vitelli, e se ne va in Germania, fa una vita scapestrata, anche a Venezia fa una vita scapestrata fra donne, prostituto, osterie, eccetera, e ritorna e qui scrive La vaccinata, e per la quale viene fatto arrestare dal Vitelli e sta 6 mesi in prigione, si sente abbandonato in quello che viene chiamato il camerotto, cioè non la prigione vera ma una stanza, un camerotto, e scrive, una volta liberato dopo 6 mesi, deluso anche perché si è sentito solo, nonostante che i suoi amici, in particolare Loredano, si diano da fare per farlo uscire da questo camerotto. Comunque deluso, amareggiato, scriverà poi questa retorica delle puttane. Ma i suoi scritti non hanno successo. E non riesce ad avere la fama a cui lui aspira, e quindi cade in una sorta di malinconia. Fino a che succede qualcosa, un'occasione grande che gli dà la possibilità di scrivere finalmente e avere il successo tanto desiderato. Cosa succede? Succede una cosa non a Venezia ma a Roma. Nel 1636 viene decapitato, il corpo tagliato a pezzi, questo Francesco Manzuoli. Francesco Manzuoli, che era anche questo un nobile, imparentato con la Bianca Cappello, che era stata moglie
Bianca.
Aspetti che qua c'è un nome del primo marito, imparentato con i Medici, Bianca Cappello, che aveva sposato Francesco dei Medici, però il primo marito non me lo ricordo perché non l'ho scritto e quindi non me lo ricordo, e comunque è imparentato insomma con i Medici, vive a Roma e fa un sacco di affari e scrive tutta una serie di libelli anticlericali, perché tutti a Venezia, a Roma, ce l'hanno con la famiglia Barberini e in particolare con Urbano VIII. E scrive le famose pasquinate, che voi sapete risalgono all'Aretino, oppure l'Aretino o l'anonimo, chi è questo pasquino, comunque qualcuno, che sia l'Aretino che sia un anonimo, che scrive tutte queste poesie, frasi, tutta una serie di motti anticlericali, antipapali. E così anche questo Francesco Manzuoli scrive le sue belle pasquinate, finché appunto Urbano VIII e la famiglia Barberini nel suo complesso viene, cioè, lo arresta e lo condanna a morte, e viene appunto decapitato, il corpo tagliato a pezzi, ma quello che è inaspettato è che, come fosse la morte, come è successo un terremoto, è morto Gesù Cristo, qua succede una specie di terremoto in Roma, una specie di diluvio, cioè un evento naturale catastrofico, che il popolo di Roma vede come un'ira del cielo nei confronti di questa ulteriore condanna a Roma, e il popolo fa una sommossa. Sommossa di cui si sente parlare anche a Venezia, ed è questo che dà la possibilità al Cesare Pallavicino di scrivere finalmente questo suo grande romanzo, che è Il divorzio celeste, che gli darà la fama, perché sarà molto diffuso e sarà letto anche a Roma, in tutti gli ambienti clericali. Cos'è questo divorzio celeste? Il divorzio celeste è il divorzio di Cristo dalla Chiesa di Roma, da tutte le chiese. Insomma, Cristo si lamenta con Dio, dice, insomma, io di queste chiese non ne posso più, voglio divorziare da Roma, voglio divorziare dagli arabi, voglio divorziare da tutti, basta con le chiese. E allora il Padre Eterno manda come messaggero in terra San Paolo per vedere cosa succede, e va a Roma. A Roma descrive la Roma papalina, corrotta, affetta da nepotismo, l'ambiente della prostituzione dilagante, no? Le pratiche simoniache, le pratiche che corruttive, di cui Roma è sempre stata accusata, nonostante appunto la Controriforma. Poi va nei vari ducati che si lamentano per le vessazioni romane, perché devono pagare i soldi. E allora, insomma, poi San Paolo racconta al Padre Eterno e poi non si sa più, perché viene arrestato. Il Pallavicino viene arrestato, lasciando questo suo testo interrotto, viene arrestato e mandato da un emissario con un da questo Charles de Morphy, no? Viene avvicinato da questo francese che in realtà è un prezzolato dei Barberini, viene convinto ad andare in Francia, come se fosse stato chiamato dal cardinale addirittura Richelieu, e però prima vanno a Ginevra e poi questo De Morphy lo convince ad andare ad Avignone, qui viene arrestato, sottoposto a tortura, trovato con dei libelli che intanto scrive cose anticlericali, trovato con dei libelli, torturato e decapitato. Questa è la fine, aveva 28 anni, giovanissimo, il Ferrante più là vicino.
28?
28 anni. E dà il mito, e nasce così il mito di Ferrante, nel senso che suscitò grande scalpore questa morte del Pallavicino, che è del 41. Allora, noi abbiamo nel 1600 Giordano Bruno, la morte del Vanini non me la ricordo, ma deve essere intorno al 629-30.
Sì, 30.
Nel 30. Nel 33 c'è la condanna di Galileo Galilei, che poi essendo Galileo Galilei quello che era, non lo bruciano perché era lui, no? Poi abbiamo nel 36 questo Franzuoli a Roma, e nel 41 abbiamo il Pallavicino. Insomma, per gli spiriti forti, per questa cultura, per quanto minoritaria, per quanto elitaria, era tanto, insomma, no? Era troppo. E nasce questo mito di Ferrante Pallavicino, e tutti pallavicineggiano, cioè scrivono alla Pallavicino, scrivono testi anticlericali, e nasce un libro, L'anima di Ferrante, anonimo, che probabilmente invece è stato scritto da questo Girolamo Brusoni, che è quello che scrive la storia degli incognati, L'anima di Ferrante, che racconta dei dialoghi, delle vigilie, primo, secondo, terzo e quarto, in cui il Pallavicino parla contro la Chiesa, parla contro la Chiesa di Roma, considerata la Babilonia, il tema tipico. Mi sono dimenticata di dire che nel divorzio Celeste il Pallavicino riprende dei temi della Baccinata, e cioè dei temi che sono sarpiani, che cioè invitano a la Repubblica di Venezia a non dare soldi ai preti, a non lasciare che il denaro veneziano finisca a Roma, ad avere una giurisdizione autonoma rispetto a quella romana.
Originariamente aveva la Chiesa venezia, originariamente, cioè sì. Voglio dire, perché era, ecco, una cosa che non ho detto l'altra volta, scusa se ti interrompo, ma era che ad esempio sino al 400 a Venezia i parroci erano eletti dal basso, cioè venivano designati dai parrocchiani. Tralascio anche la particolarità del patriarcato, no? Anche da cui lei è, cioè per cui il fatto che ancora oggi il vescovo abbia il nome di patriarca, cioè anche questa è una forma sicuramente ormai, vabbè, è un retaggio, ma che in secoli passati, non voglio dire, invece era stata difesa molto dalla Serenissima rispetto a Roma, cioè rispetto alla Curia, no? Prego.
Questo tema, e poi riprende una sorta di gallicanesimo, no? L'autonomia, no? Anche della Chiesa, certo. Rispetto a quello, e poi contrappone, questo è un tema anche protestante, la purezza, la povertà, la semplicità della Chiesa originaria alla ricchezza, alla corruzione e al potere temporale, gli interessi temporali della Chiesa di Roma. Ecco, in questo riprende questi due temi, che sono peraltro anche del riformismo di Sarpi, no? Sì, sì. E del giurisdizionalismo sarpiano, che è stato molto molto letto dai libertini. I libertini leggevano, molti italiani leggevano Montaigne, hanno letto il Cardano, leggevano poco Giordano Bruno, non era tanto conosciuto, anche se Gassendi lo conosceva. Leggono molto Machiavelli, ecco, degli autori italiani. Niente, vi voglio dire, qui finisce un po', vi voglio dire due cose, poi ho davvero finito. Sono reazionari, sapete, i libertini, sia i veneziani, perché i francesi sono vicini al potere, tutto quanto questa perspicacia della coscienza la considerano proprietà degli eruditi, degli eccelsi. Il popolo, è bene che il popolo venga mantenuto nell'ignoranza, va bene, ecco, l'impostura della religione viene considerata un tema solo per le menti perspicaci ed eccelse, per gli spiriti forti, ma non per il popolo. Sarà solo i libertini, gli illuministi, che hanno un'altra posizione, no? Che cambiano nel Settecento, gli illuministi francesi che diranno che bisogna liberare lo stesso popolo. Ecco, sono reazionari anche perché sono uomini vicini al potere e che sono consulenti del principe e quindi sono sostenitori del potere forte. E lettori di Machiavelli sono sostenitori del potere che deve proteggere se stesso. Il potere, il primo compito del potere, no, è quello di mantenersi, no, e che quindi utilizza qualsiasi strumento per potersi mantenere. Un altro tema è quello delle monache. Tutti scrivono sulle monache. C'è una incognita, una donna che si chiama Arcangela Tarabotti. Questa Tarabotti è stata della famiglia, anche questa nobile, mandata a 15 anni in convento, ignorante, analfabeta, diventerà una donna di grande cultura e scriverà, e di grande capacità letteraria, che scriverà un sacco di cose, e scrive due romanzi, uno La tirannia paterna, cioè dove dimostra, insomma, cioè questi padri, questi parenti che obbligano le giovani ad andare nei conventi perché è il loro destino, essendo poi l'eredità distribuita da altri, le cariche, il potere distribuito ai figli maschi, queste povere donne. E poi scriverà L'inferno monacale, appunto come luogo in cui non c'è vita. La letteratura monacale è una letteratura tipicamente libertina che da un lato fa vedere come nei luoghi, da un lato è libertina nel senso che condanna una pratica innaturale e dall'altro mostra come in un luogo sacro, quindi non naturale, necessariamente la natura debba avere il suo sfogo, nel senso che le pratiche sessuali, tante, no? Nei monasteri erano consuete, erano all'ordine del giorno, e proprio perché l'istinto è irrefrenabile. Un tema tipico degli incogniti era l'irrefrenabilità dell'istinto, della passionalità, proprio perché è naturale e proprio perché è istintuale, è difficile, c'è un'eccedenza dell'istintualità rispetto alla ragione, no? E quindi questa istintualità si fa vedere anche nei monasteri, dove si fa di tutto e di più, quindi non c'è una condanna, c'è semplicemente una letteratura, per l'appunto monacale, in cui la condanna dell'istituzione monacale porta a queste cose, non, no? A dissacrare dei luoghi cosiddetti sacri. Posso dire altre due robe, poi giuro che ho finito. L'Arcangela Tarabotti scrive, si arrabbia moltissimo e scrive in favore della superiorità della donna anche, perché i libertini erano misogini, proprio consideravano le donne degli inferiori, non degne. Poi secondo i vari topoi, no, della donna che ti inganna, che sono interessata, che sede che della lussuria, la donna lussuriosa, non l'uomo lussurioso, la donna che estrae dall'uomo la lussuria, eccetera. Insomma, gliene dicono di tutti e questo fa arrabbiare moltissimo la Tarabotti, che scrive contro gli incogniti stessi, dei testi in cui invece illustra le doti delle donne e la loro superiorità, rifacendosi poi a Cornelio Agrippa di Metteschein, che è stato appunto un naturalista, praticava anche la magia, che ha scritto un trattato sulla superiorità delle donne, quindi si rifà anche questa autorità. Poi c'è un altro libricino, e questo è anonimo, un libricino anonimo che è stato, aspetta che vedo che non so se, che è stato sull'animo delle donne. Questo libricino anonimo, non so dove l'ho messo da qualche parte, insomma, va bene, perché ho degli appunti molto disordinati. Questo libricino anonimo parla dell'anima delle donne, cioè, o meglio, le donne non hanno l'anima, ma è molto ironico, nel senso di, è un libricino che afferma che se si, se si dà ragione ai testi sacri, se si segue letteralmente la Bibbia, no? I testi sacri, si arriva al paradosso, ecco, di dire che le donne sono senza l'anima. E quindi è ironico. Questo libricino fu censurato, è scritto, era di un tedesco, anonimo tedesco, e fu tradotto in italiano da un anonimo, sotto protezione del Loredano, il quale vendeva i suoi libri clandestini a un obolo, giusto? Il Valsenese, l'editore di questo libricino, fu processato e Loredano coinvolto in questo processo. Poi non c'è stato seguito all'accusa di essere atei, eccetera, anticlericali, e però Loredano è stato anche coinvolto per l'appunto in questo processo. Ecco, queste sono curiosità che io avrei praticamente finito, mi dispiace se sono stata troppo.
No, ma allora, io finito. Direi una cosa, che innanzitutto sarà forse la mia esperienza di insegnante, che so che dopo 40 minuti uno non regge più l'attenzione. Allora, per cui mi fa piacere aver lasciato spazio invece a Maria, perché come dicevo noi possiamo riprendere i nostri discorsi quando li vediamo più opportuno. Io adesso faccio un intervento che vi dà il taglio di come avevo intenzione di continuare io il suo discorso, ma lascerei spazio anche a delle osservazioni, perché non c'è nessun problema, voglio dire. Ecco, per me essere liberi pensatori vuol dire anche essere anche un pochino informali, e questi incontri li abbiamo organizzati noi, meglio, no? Voglio dire che approfittate del fatto che c'è Maria qui, se volete fare delle domande, se vi ha suscitato delle curiosità, e poi io riprendo, ci sono giovedì prossimo, e prima di parlare ovviamente del Barone Swift e della nascita del giornale Lateo, continuo il discorso che adesso, attenzione, imposto. Allora, dopo tanti anche roghi, cose varie, posso raccontarvi una barzelletta? Sì, perché è molto nello spirito libertino, secondo me. Allora, nel Settecento circolava per Venezia una barzelletta sugli umori miscredenti, ed era all'incirca questa. Voi sapete perché in Francia, quando portano a qualche ammalato la Santa Eucaristia, si va poca gente ad accompagnarlo e così in Venezia se ne va in tanti? No, non lo so. Ma perché in Francia il Dio è fra gli suoi amici e fedeli, e però non dubita di cosa alcuna, né di alcun oltraggio, e però si fida a camminare così sorretto. In Venezia tutti sono suoi nemici, però pauroso di qualche cosa, tiene assai guardia per sua difesa quando sorte, cioè quando esce. Allora, questa barzelletta è posta proprio come incipit di questo bellissimo libro, che al solito quando devi preparare un incontro, ci sono delle cose, i libertini, che ringrazio Maria ancora di avercene parlato, io li ho conosciuti per mia fortuna all'università, ma era un argomento molto limitato, cioè era un seminario, no? Che veniva organizzato al pomeriggio, vabbè. E mi avevano affascinato. Allora, nel preparare però questo incontro vostro, ma questo ciclo di incontri, io avevo, e vi dico subito da dove sono partita, avevo alcune curiosità, a parte di diffondere la conoscenza su Giordano Bruno, Paolo Sarpi, sicuramente meno noto, i libertini. Però io che sono una veneziana per scelta, e che forse sono stata anche un po' vittima di certi pregiudizi sul governo della Repubblica, che poi pregiudizi non erano, ma mi ha affascinato sempre questo potere politico molto che ci teneva, cioè da un lato questo potere politico evidenziale che si era dato un'aura di sacralità almeno fino al 400, ma che comunque aveva tenuto la Chiesa sempre molto lontana, no? Aveva scisso e ok. Allora, nel presentare questa riflessione, che come dicevo per me il punto forte sarà il punto di arrivo di questi nostri incontri, cioè vorrei che le persone che così si ritrovano in questi temi a fine ottobre vengano qui e discutano su che cosa può essere oggi un libero pensatore. Però, ripeto, nel organizzare questo mi sono chiesta, sì, va bene, gli intellettuali, Maria vi ha sottolineato benissimo, che erano anche i libertini molto elitari, no? Nella loro concezione di questa libertà di pensiero. Ho detto, ma però Venezia, che aveva questa fama, attenzione, ma ci aveva già dal 500 di città molto, molto libera, molto eterodossa, quantomeno dati, no? Questi incroci di merci e di uomini che aveva continuamente, sicuramente era anche un grande luogo della notizia. E mi veniva la curiosità di dire, ma era solo un fatto di elite? E questo. Allora ho scoperto, e mi fa molto piacere perché lei ha continuato a parlare di Padova, questo libro, che consiglio a Vittorio, lo mettiamo nella biblioteca UAR, per cui tutti i soci vogliono prenderlo, che è di Federico Barbierato, è un giovane ricercatore in storia, prima era a Padova, adesso ho scoperto che è a Verona. Il titolo è Politici ateisti, percorsi della miscredenza a Venezia fra 6 e 700, Unicopoli, è stato pubblicato da un paio d'anni. E poi di suo anche un piccolo libretto che è la storia di un libraio veneziano che deve comparire continuamente davanti al Sant'Uffizio, perché di San Rocco, che aveva la stamperia a San Rocco nel 500. Questo. Cioè, questo è un bellissimo libro, perché lui vi dice proprio che lui ha cercato i temi che vi diceva Maria, che erano temi alti, cioè la religione come impostura, il fatto che appunto la religione, la fama di Machiavelli a Venezia, certo erano temi che vengono recepiti dal patriziato veneziano, e attenzione però anche qui non crediamo che col termine patriziato veneziano non si indichi delle famiglie nobili tutte molto eterodosse, aperte, assolutamente, perché il patriziato veneziano andava da famiglie invece di profonda e convinta a fede religiosa cattolica, non curiale, cioè sempre antiromano. Comunque, e si arrivava invece a posizioni anche molto aperte, molto eterodosse, no? Però quello che lui esplora è proprio questo, i luoghi e i modi, sentite, luoghi e modi della trasmissione di questi temi libertini che nascono nell'accademia, nascono fra gli intellettuali, nascono, lei vi ha parlato di Nodet, che addirittura, ripeto, o di altri libertini che frequentano la corte francese, no? Allora, questi temi, e io ve ne citerò solo un paio, no? Che nascono a livello alto, analizzando, perché la fonte di questo studio sono stati, che cosa, tutti gli archivi del Sant'Uffizio veneziano, bellissima questa cosa, no? Attenzione, e questo giovane studioso vi fa vedere come Venezia sia stata particolare, perché per una trasmissione, una circolazione, in luoghi anche molto informali, negozi, i calegheri ad esempio, la bottega del calegheri, oppure le barbierie, le gazzette, gli avvisi, no? Vedremo le pastinate anche, ma cioè è stata un luogo dove questi temi, che erano nati in ambienti intellettuali, patrizi, no? Vengono poi a diffondersi attraverso popolo, è un termine vago e non vuol dire niente, però sicuramente attraverso ceti popolari veneziani. Per cui è estremamente interessante vedere in questo libro come, ad esempio, davanti al Sant'Uffizio appunto ci vanno moltissimi, che possono essere appunto il parroco, il monaco, che vanno a denunziare, ma chi è denunziato spessissimo, ripeto, è il legatore, lo stampatore, d'accordo, e fin qui ci sta, ma anche un caffettiere, ad esempio, no? Perché? Perché quello che è studiato in questo libro è che, ad esempio, il tema dell'impostura religiosa, cioè la religione è un inganno che è stato ordito naturalmente da Mosè, da Cristo e da Maometto per tenere gli altri sottomessi, no? Questo tema voi lo ritrovate anche in che oggi diremo in Ciacole, a Rialto, in Erbaria. Ma come facciamo a saperlo? Perché ovviamente ci sono stati dei personaggi che hanno denunciato e abbiamo le deposizioni e gli atti di archivio di questi processi. Guardate che i temi diventano molto forti, cioè non è solo la religione che viene vista come impostura, ma ad esempio, qui vi leggo solo due righe di Sarpi, per cui, e poi finisco annunciandovi, cioè rimandandovi a giovedì prossimo, se la religione è un'impostura, attenzione, che viene usata, e qui ci sono, si formeranno sia fra gli intellettuali, ma anche fra la gente che ne discute a Venezia, in questa che diventa, e lo dice Barbierato, è la città stessa, è la forma stessa della città che ti dà delle possibilità di socialità estremamente condivisa, no? E di dialogo. Allora, secondo alcuni la religione appunto è un'impostura utile, no? Che deve servire a tenere, cioè che serve al politico tutto sommato per governare le coscienze, però vi ricordate cosa ho detto di giovedì scorso, che Sarpi non era d'accordo su questo, cioè nel senso che secondo Sarpi, nei suoi pensieri sulla religione, il politico usa anche la religione, ma è solo uno degli strumenti, per cui si dibatte nei luoghi, nei caffè, nelle botteghe, scusate, di Venezia, non solo che la religione è un impostore, ma che forse non è neanche così utile. Un corollario di questo smascheramento degli inganni della religione, ed è molto interessante questa cosa, e capirete subito perché ve l'accenno, è la critica alla confessione. La confessione era il sacramento sicuramente stigmatizzato da Lutero, no? Proprio perché è invece il fedele, il credente, che nell'interiorità della sua coscienza deve avere un colloquio con Dio, no? E deve anche porsi appunto al limite in atteggiamento di penitente nei confronti di Dio, ma soprattutto Lutero aveva tuonato contro la confessione perché era uno strumento fortissimo nelle mani della Chiesa come mediazione tra il fedele e Dio. Ecco, è interessantissimo, e vi leggo soltanto queste poche righe che sono di Sarpi, certo, ma tanti invece stavano dibattendo allora a Venezia sulla confessione, cioè io vi sto parlando di temi che appunto venivano dibattuti come stiamo facendo noi oggi, certo allora non c'erano i ritrovi, diciamo, in luoghi simili istituzionalizzati per il dibattito, ma in termini sicuramente, cioè in luoghi più informali, ripeto, poteva essere la bottega del barbiere. Scrive Sarpi: la confessione è l'uno dei maggiori arcani del papato, mediante il quale si persuade ed instilla dolcemente ogni dottrina che gli serve, facendo passare per questa strada tutte quelle che non possono proporre pubblicamente come violente e sediziose, le quali, quando fossero proposte in libri, alcuno almeno le contraddirebbe e scoprirebbe la malizia. Ma in occasione di confessione il penitente non ardisce di lasciarsi pervenire nell'animo una minima dubitazione. Cioè il prete nel segreto del confessionale aveva un potere enorme. Pensiamo che il periodo della Controriforma è detto anche il secolo del gran disciplinamento. Figure celebrate di santi, da San Carlo Borromeo, poi Federico che viene citato da Manzoni, no? Sono figure tremende da questo punto di vista, perché sono praticamente, soprattutto San Carlo Borromeo, no? Quelli, i teologi che istituzionalizzano il controllo, il gran disciplinamento, perché? Proprio perché il controllo non solo passerà anche per una diversa formazione, del clero, perché un prodotto del Concilio di Trento sarà l'istituzione dei seminari, ma soprattutto il controllo del fedele.
E del corpo
del fedele. E del corpo, benissimo, ti ringrazio, e del corpo del fedele. Però io ho sempre una mania un po' politica, per cui qui è molto bello come nel libro viene sottolineato...
Come azioni.
Sì.
Corpo intero come azioni del fedele, no?
No, come si deve comportare, cioè, disciplinamente del corpo, cioè soprattutto dal punto di vista sessuale.
Sessuale, no? Però, ecco, non è solo questo. Ripeto, non riesco a non avere una prospettiva politica, e qui emerge anche molto bene come in una pasquinata, cioè in questi fogli irriverenti che venivano lasciati così per le città, che dopo ve la leggo perché sicuramente vi piacerà, accomuna politici e ateisti. Nella Venezia della fine del Seicento, la pasquinata che dice c'è una moda adesso, tutti vogliono parlare di politica, e sono i politici e gli ateisti. Cioè gente che non appartiene al patriziato, ma che sono i domestici, che sono tutti quei segretari, quei notai, quel demimonde tra burocratico e domestico che si aggirava intorno al patriziato, incomincia a sapere le cose, gli arcani impesi, cioè nel senso che il patriziato veneziano in questo Seicento sicuramente diventa, nei suoi luoghi, nei suoi palazzi, nei suoi portici, diventa più libero, e questa gente che viveva intorno a loro incomincia non solo ad ascoltare, ma a portare fuori dal palazzo patrizio, a discuterne appunto nelle botteghe, nelle cose. E anche grazie, non dimenticate, poi nel Settecento alle gazzette, ai fogli, c'è un risveglio di interesse da parte, ripeto, di certe fasce del popolo, che è estremamente interessante, che non è mai stato studiato. Per cui la miscredenza, attenzione, non è solo un discorso, io l'avevo sempre studiato come giustamente Maria l'ha presentato oggi, cioè nel senso gli spiriti forti, era gente anche che per storie personali, per situazioni sociali avevano studiato. Invece trovo estremamente interessante questa nuova pista che si apre, e dico però anche una cosa che mi ha colpito, nel senso che il confessore che entrava, e giustamente Maria ha detto il disciplinamento del corpo, no? Cioè questo lo puoi fare, quell'altro no, non ti tocchi, non devi farlo. Però io, e mi è stato raccontato da gente che l'ha vissuta a Milano, no scusatemi, alla Fiat, a Torino, ex operai della Fiat, ma anche i miei amici operai a Verona, e ancora negli anni 60, se volevi entrare in queste fabbriche venivi raccomandato dal tuo parroco, perché se la madre in confessione aveva detto al parroco, mettiamo di settimo torinese, che era preoccupato perché il figlio frequentava la sede del Partito Comunista, e poi questo ragazzo uomo faceva domanda alla Fiat, la Fiat chiedeva l'informazione al parroco. La Mondadori a Verona ha sempre assunto in questo modo.
Anche a Porto
Marghera. È molto interessante. Brava, ecco, non avevo informazioni, grazie signora.
A Porto Marghera tutti gli operai che arrivavano dal Veneto Terra passavano attraverso il parroco. Era il parroco che raccomandava attraverso le sue vie. I futuri operai alla Monte Edison e ad altri, ecco. Alla Sala.
Allora vi dico, proprio perché in questo libro ci sono delle osservazioni secondo me sulla storia di Venezia, ma soprattutto sulla storia sociale, che sono estremamente interessanti.
Ripeto, era eletto dal nobile. Anche il parroco era eletto dal nobile.
Sì,
cioè,
certo.
Sicuramente sembra quello.
Ecco, sulla storia del patriziato veneziano personalmente ritengo che sia meno eterodosso di quanto l'abbiano presentato certi studi, no?
Del nome di quartiere, non da altro.
Certo, sì, dipende. Attenzione,
no,
perché
era così.
Lei dice che ma io non lo sfumerei a seconda dei secoli, però non mi metto qui a fare, cioè nel senso che, come ho detto prima, sino al 400 sicuramente. Comunque, poi la cosiddetta però
la chiesa, i poteri forti cercano di legittimarsi, anche perché tra l'altro delimitano molto il campo da parte di altre eventuali altre credenze ideologiche, per cui come dire, la Chiesa riconosce chiaramente un mondo reazionario, altrettanto si legittimano a Vicenza e non lasciano spazio a nessuno, limitando ben specifici interessi, soprattutto economici e comportamentali, per cui fondamentalmente si tiene la gran massa delle persone giù, essendo il gregge da far scolare.
Sì, certo, ecco, ma è proprio questo che dico che era, che è interessante vedere come questo che tu stai dicendo, cioè il gregge da pascolare, benissimo, erano tutti concetti, e il primo che ha definito la religione come un'impostura è un grandissimo autore del secondo secolo dopo Cristo, che è Celso, l'autore della storia vera, quindi noi non abbiamo il testo perché ci è arrivato attraverso il commento, cioè, e la critica di San Gerolamo, ma è stato già lì che, no, si dice Gesù è un impostore, che con queste favole, oltretutto Celso dice ha raggirato pecorai e caprai, no? Cioè per dire gente proprio infima. Però quello che io ho trovato interessante, ripeto, è proprio diffusione di questi concetti, anche Machiavelli, ad esempio, che viene molto letto, è vero, dal patriziato veneziano, e allora sin dall'inizio parlare di politica, no? Perché politici e ateisti? Perché in quella pasquinata si fa riferimento a politici e ad ateisti? Perché parlare di politica e di Machiavelli, e soprattutto della politica come l'aveva concepita Machiavelli, significava affiancare la politica all'irreligiosità, no? Perché Machiavelli, voglio dire, è stato il primo autore ad avere una cosa molto laica della politica. E allora se tu leggevi Machiavelli, se ti interessa, eri per forza, no? Anche uno spirito eterodosso, religioso, molto critico nei confronti della religione, anche se poi, ripeto, come giustamente diceva prima, Machiavelli invece dice no, la religione è strumentum regni, cioè è strumento per il potere, può servire, serve, ma non è l'unico che nel Seicento fa questa distinzione, no? Allora, se volete io riprenderei, ripeto, proprio perché è una cosa nuova, riprenderei all'inizio della prossima, del prossimo giovedì, riprenderei questa diffusione di temi libertini proprio più nel tessuto sociale veneziano del Settecento, ovviamente, e poi parlo invece, perché guardate che interessantissima anche la Venezia di fine. Ecco, infatti vi lascio spazio, sì, perché altrimenti non parlo mai, non parlate mai.
E io avrei una curiosità, cioè le donne, ho capito, questi libertini sono misogeni, fanno i loro cenacoli, eccetera, per conto loro. Ma possibile che, a parte una suora, non ci sia stata nessun'altra donna che praticamente avesse portato avanti un po' di cultura diversa, diciamo, da quella casa, chiesa e via di seguito?
No. Vuoi, no, no, prego. Io non lo so, io appunto essendomi preparata sui libertini veneziani, questa ho trovato, questa donna ho trovato.
Ma cioè il libertinismo femminile?
No, io, a me non risulta, ecco, il libertino.
Ma non avevano qualche moglie, qualche sorella, qualche parente a cui praticamente
posso rispondere?
Era libertino, quindi non aveva moglie,
sicuramente. Non c'era qualche sovrana, qualche regina, qualche duchessa, qualcuno che fosse forte economicamente.
Vi vedo curiosi sulle donne libertine.
Donne del potere ce n'è state, no? Però non hanno a che vedere con col fenomeno libertino, ecco, da quello che mi risulta. Io non...
Sì, ora nascostissime, non so.
Allora, posso fare. Allora io proporrei una distinzione, forse la signora, adesso voglio capire, la signora chiedeva a livello di donne intellettuali.
Sì.
Ecco, ma erano pochissime già le donne intellettuali più pure, allora, guardi, cioè per cui tanto che noi abbiamo, no, tanto di targa che a Venezia, appunto, allo studio di Padova abbiamo la prima donna da laureare. Però leggendo questo libro, proprio perché si basa, in realtà, non vado per le lunghe, però al suo punto di morte ci si pente un pochino, no? Anche se siamo state, ecco, attenzione, non intellettuali, ma donne che appartenevano ad un certo ambito sociale, il patriziato molto libero veneziano, e ad esempio Pellegrina, moglie del nobile Francesco Donà, inferma e probabilmente preoccupata per la salvezza della propria anima, voleva riconciliarsi con Dio e con la Chiesa. E lo fece in modo crudo, cioè lasciando una confessione scritta terribile. E dice, ho creduto che l'uomo possa salvarsi senza fare opere di bene, ho errato credendo, vabbè. Però, voglio dire, la confessione è stata effettuata il 3 maggio, vabbè, il 26 lei decise di essere ancora più sincera, cioè non di dire solo non ho creduto in Cristo, ho vissuto senza la religione, non sono andata in messa. E sentite che cosa racconta. Una gita a Murano, avvenuta nel 1635, ed era insieme ad altre donne e uomini della Venezia bene, diremmo noi oggi. Vidi levare fuori da un armadio una statua di stucco del nostro Salvatore, cioè di Cristo, di grandezza di un uomo, con il diadema in capo, con il membro virile, e ho udito dire, vedemo se Cristo è vergine, e vedendo io che non volevano trattare impudicamente, e vedendo io che volevano trattare impudicamente con quella santa statua, io fuggii di là. Ma viva forza mi fecero ritornare, onde vidi usare carnalmente tutte le sopradette signore, eccettuata Betta, Valier, Marina ed io, ricevendo nella loro natura il membro virile di Cristo, stando in piedi, e quella statua era mossa ed approssimata ora dagli sopradetti gentiluomini e ora dalle sopradette donne. E poi racconta degli episodi di sodomia, sempre con la statua. Allora, direi che bisogna distinguere, no, guardi che la libertà sessuale, voglio dire, Barbierato giustamente sottolinea come i multiformi aspetti del patriziato veneziano comprendevano anche persone che erano convinte che la libertà di pensiero non potesse prescindere da una libertà, ecco, nella considerazione del proprio corpo, non mi piace dire uso, no? Ma nella considerazione del proprio corpo. Per cui di questi circoli nobili che appunto poi andavano, no, a fare, penso che ci fossero delle donne, assolutamente, da questo punto di vista. Per cui anche il discorso, un conto è la misoginia dell'intellettuale, un conto è poi quando queste pratiche passano ad altri livelli, ha capito. Certo che però lei deve pensare, una donna che tutto sommato riesce invece a scrivere qualcosa di molto più forte, beh, insomma, io mi entusiasmai quando avevo 18 anni, quando lessi quello che secondo me rimane ancora il libello sicuramente più bello riguardo alla donna, quello di Mary Wollstonecraft, scritto alla fine del Settecento, sui diritti delle donne, no? Ma è un testo scritto da un inglese, da una, oltretutto che viveva facendo già l'educatrice, cioè abbastanza, no? Una donna che cercava una certa indipendenza, che sarà compagna di un grande pensatore, educatore anarchico inglese, Godwin, la madre di Mary Wollstonecraft Shelley, appunto, cioè l'autrice del Transito, cioè è tutto, siamo già oltre, fine Settecento, in un'Inghilterra che ha uno sviluppo diverso, ok. No, qui no, però secondo me le donne erano compagne in certe pratiche, penso, no? Cioè così, giusto per rispondere.
Maria? Volevo...
c'è anche il signor là.
Capire, mi pareva aver capito che il libertino pensava al relativismo di tutte le cose, però pensava all'universo come infinito ed eterno. E non è un po' così una contraddizione questa, perché è una credenza in sé, perché se la realtà è tutta caduca, nel senso che tutto è così temporaneo, come può credere a un qualcosa che è eterno? È una credenza anche questa, in certo qual senso, no? E quindi e poi una seconda cosa, quando la Chiesa condanna l'oroscopo, tutto quello che crea un determinismo che è al di là della libera scelta,
certo.
Ma non è autentico, perché Sant'Agostino diceva che Dio aveva già deciso chi è condannato e chi è invece salvo. Quindi, che poi anche il protestantesimo ha preso il determinismo. Quindi voglio dire, qualsiasi cosa uno faccia per salvarsi,
non ha niente
a perché Dio ha già deciso chi si salva e chi no. Quindi è un po' falso, un po' ipocrita questa cosa del condannare qualcosa che decide al posto tuo. Dio ha già deciso al posto tuo.
Sì, bisogna contestualizzare, no? Bisogna sempre contestualizzare per capire, per esempio, il tema dell'eternità del mondo discendeva dalla sua infinità, da un lato, dal punto di vista teoretico, dall'altro lato era un tema per criticare radicalmente i testi sacri, la Bibbia, la Genesi, il fatto che il mondo sia stato creato. Ecco, questo era, cioè i temi libertini sono temi tutti anticlericali e però orientati all'autonomia dell'individuo, all'autonomia del libero pensatore per l'appunto, contro qualsiasi forma di autorità che sia anche scientifica, per questo la loro così diffidenza nei confronti anche della scienza moderna. Per quanto riguarda il tema dell'oroscopo, il determinismo, ecco, il tema dell'oroscopo, soprattutto fra 400 e 500, era gli oroscopisti, cioè l'oroscopo delle regioni, quelli che facevano i maghi, si sottraevano al controllo della Chiesa da un lato, e proprio l'idea del determinismo era un tema contro la provvidenza da un lato e per l'appunto poi contro le pratiche confessionali, il tema del peccato consapevole, cioè era anche questo un argomento che la Chiesa vedeva proprio come un tema che contrastava l'insegnamento religioso e che quindi nascondeva in realtà degli atei. I libertini non tutti erano atei, cioè ci sono dei libertini, ateismo e libertinismo non sono sinonimi. I libertini, per esempio Pierre Gassendi, è considerato uno spirito forte, quindi un libertino nel senso del libero pensiero, ma era un prete e officiava. Però è stato un materialista, appunto ripreso i temi epicurei, però è così. Altri erano semplicemente deisti, non teisti, perché teismo significa credere in un Dio così. Deismo significa che c'è una divinità naturale, cioè non che la natura non è divina, no? È come storica. Così i libertini del Settecento sono di Voltaire, era un deista, no? Anche
io penso che non volevo accennare solo un'altra cosa. I vescovi a Venezia erano scelti dal potere politico, non dalla Chiesa romana.
Certo,
fino a quando venivano scelti, in che modo? Fra i precedenti patrizi nobili non sono ancora scolati.
Sì, no, però attenzione, quando vi dico bisogna contestualizzare, è perché la breccia che la curia romana riesce tutto sommato ad avere, dopo la sconfitta di Agnadello anche, attenzione, la breccia che riesce ad aprire la curia in questo sistema molto autonomo che aveva Venezia, è anche perché che cosa fa? Che la Chiesa, Roma, i papi vari vendono a molte famiglie patrizie veneziane fior fior di benefici. Quando dico benefici dico anche quelli che acquistano cariche o comprano benefici ecclesiastici in terraferma. E così allora è in questo modo che quello che dicevate voi che è verissimo, cioè di un potere politico che era molto geloso della Chiesa, no, cioè in realtà, ripeto, tanto che, e lo si vede benissimo, che in determinate situazioni, quando si è votato, no, come l'altra volta diceva Stefano, cioè l'estradizione, ad esempio, di Giordano Bruno, lì ha fatto vedere molto bene la spaccatura tra i giovani e il vecchio patriziato. Cioè nel senso che i giovani erano patrizi sempre, che però volevano una posizione molto più netta, molto più chiara contro Roma. E allora a livello di politica internazionale spostarsi dalla parte di della Francia, ad esempio, ma la Francia vorrà dire a fine 500 Enrico IV, un re che, insomma, ugonotto era, anche se dice Parigi va bene una messa, mentre i vecchi in Senato erano più non per soggiacere a Roma, perché questo non è mai successo a Venezia, ma per una politica di compromesso, come vi stava dicendo Maria prima, che in effetti quando c'è in ballo la guerra di Candia, ecco che insomma Venezia ha bisogno di un'alleanza col Papa. Cioè è diverso, no? Cioè non è che sto negando che il potere. Prego, prego.
Ma fino a quando hanno nominato i vescovi?
Allora, sulla storia di Venezia edita da Treccani, io ho letto quello che secondo me resta ancora il migliore, forse sia Cozzi l'autore, no? Che ci spiega bene la cosa. Ecco. Ed è lui dice sino al 400, è dal 400 in poi che questa, ma ti porto perché ho forse...
Ma quanti ce l'ho io?
Ce l'hai, guarda.
Scusa, ma questo signore deve parlare del patto.
Scusa?
Lui deve chiedere.
Prego,
dobbiamo sentare.
Sì, sì. Da chi era governato, quindi era solo i nobili che andavano a fare il papa, quindi avevano già il sistema di voto.
Avevano già
un sistema di potere, nessuno aveva d'accordo. Cioè loro si mettevano lì, facevano un patto, facevano quello che volevano, perché sapevano anche con le famiglie, quindi i figli non li lasciavano tutte le sostanze. Quindi c'era già un sistema, diciamo, monarchico, che c'è ancora anche oggi, perché nel 49 la rete monarchica non ha buttato così. Quel che oggi dicono è democrazia, non c'è democrazia. Non c'è più democrazia, ma c'è da gente che si sono arricchiti, hanno la rete monarchica. Noi prendiamo la ricordo di lei, ma in realtà la rete c'è, perché loro fanno quello che vogliono, ce l'hanno fatto giocare, perché i posti di potere non ci hanno seduto là, non ci hanno seduto. Come hanno fatto quella volta col pontificato. Quello è lo stesso gioco, continua ancora il gioco. E stiamo giocando tra chi povero e chi è ricco. Questa è la differenza. Siamo democratici, non c'è niente di democratico, fanno quello che vogliono. Quello che è democratico è debole, non ci riesce, non ce la fa. Mi spiego?
Siamo un po' fuori tema.
Allora, a parte essere un po' fuori tema, e Vittorio mi indica l'ora, gli potrei rispondere, come rispondo ormai quando sento questi discorsi. Siamo esclusi, siamo fuori, i giochi sono in alto. Beh, senta, io quando ero giovane ho sempre pensato che la libertà non me la dava nessuno, o te la prendi, ma anche la gestione della propria città, del proprio paese, o te lo prendi, non te lo dà nessuno. Io vorrei che fossimo così onesti tutti noi italiani, dire che per...
Ma se per quella parlare di l'unione fa la forza.
Ma ecco, no, ma perché... No, allora, finisco subito. Allora, ma...
Che può fare la famiglia se non uno Stato?
Ma glielo dico subito, no, ma glielo dico subito, che è inutile allora, che lei mi chieda se sento parlare dell'unione fa la forza. Cioè, è andato bene anche a molti, credo la maggior parte degli italiani per 10 o 15 anni o 20 anni pensare che c'erano cose più importanti che l'unione fa la forza, che c'era la propria porta, il proprio spazio individuale, la propria ricchezza da fare, no? Credo. Lei dice di no, siamo sempre stati tutti molto attenti, molto... No? Non so, per me è così, ma sono dei punti di vista,
Ma ancora non sono convinti gli italiani. Noi non siamo, secondo me, una nazione.
Vabbè, non è il nostro tema. Sto scivolando. Credo che non sia il nostro tema.
Io dica fuori.
Ringraziamo Maria. Va bene, grazie.